Buongiorno, buongiorno, la vigilia di Natale, 9:15 minuti su Rete 1, siamo pronti per darvi il ben ritrovati in mille voci. Io sono Elisa Manca, vicino a me c'è già Nicola Colotti. Per quanto riguarda il nostro programma abbiamo deciso di iniziare sportivi e lo facciamo volgendo un po' lo sguardo all'anno che verrà. I giochi olimpici invernali si avvicinano, infatti all'inizio di febbraio si partirà, gli atleti sono pronti, però il clima, si sa, quello pandemico non è proprio quello più rassicurante. E non è rassicurante per gli sportivi, non è rassicurante neanche per i giornalisti che dovranno provare a raccontare tutto ciò con le varie quarantene, limitazioni, l'immagino anche molto tempo al chiuso e non a godersi il clima olimpico come si conviene. Nicola Colotti, buongiorno.
Buongiorno Elisa, sì, Olimpiadi un po' complicate quelle di Pechino che si svolgeranno dal 4 al 20 di febbraio, perché se a minacciare il pieno svolgimento non c'è soltanto la diffusione della variante Omicron del Covid, ci sono anche i numerosi boicottaggi politici, a cominciare dagli Stati Uniti dopo l'annuncio che nessun rappresentante dell'amministrazione americana parteciperà alle cerimonie ufficiali, e così anche altri paesi hanno annunciato, poi l'abbiamo sentito ancora stamattina, altre ritorsioni nei confronti di Pechino da parte degli Stati Uniti. Quindi un clima teso e un clima soprattutto preoccupato, quello di chi in qualche modo vuole capire che cosa saranno questi giochi olimpici invernali. Allora, abbiamo chiesto a una memoria storica in fatto di giochi olimpici, che è il nostro ex collega giornalista Libano Zanolari, già commentatore sportivo per la RSI, esperto di atletica leggera e sci alpino, di raccontarci un po' anche che atmosfera si può vivere all'interno di Olimpiadi. E non dimentichiamo che la storia delle Olimpiadi è costellata di situazioni anche complicate dal punto di vista diplomatico, però forse è la prima volta che si assiste a una situazione invece sanitaria così delicata. Allora, Libano Zanolari forse è già collegato con noi?
Certo, vi sento.
Eccoci, Libano.
Buongiorno, allora, benvenuto.
Buongiorno.
Giusto per ricordare che Libano Zanolari ha partecipato a 7 Olimpiadi invernali e a 10 Olimpiadi estive, quindi insomma
è l'uomo giusto,
di storia ne conosce, ma è soprattutto qualcuno che si interroga ancora anche sul senso delle Olimpiadi invernali, Libano Zanolari, tanto più in una città come Pechino, che non è proprio, diciamo, l'emblema dell'inverno e della neve. E ecco, chi ha vissuto così tante edizioni dei giochi olimpici invernali come te, come guarda in questo momento a Pechino?
Ecco, premesso che le Olimpiadi naturalmente si riferiscono all'Olimpiade greca, che nulla c'entrava con Olimpiadi invernali, perché gli esseri umani mettono le piote sulla terra e non sul ghiaccio. Comunque, giustamente ci sono anche le Olimpiadi invernali, il senso di De Coubertin è che tutta l'umanità, di tutte le razze, le religioni, e che tutti gli sport possano incontrarsi in breve spazio in famiglia. Naturalmente nel campo degli sport invernali è molto difficile, perché le distanze sono enormi, ma il problema principale, diciamo, i problemi di boicottaggi olimpici eccetera eccetera, molte nazioni, la Germania, il Giappone, sono stati esclusi perché avevano perso la guerra, no? Ma al di là di tutti questi problemi, poi ricordiamo moltissimi altri boicottaggi per l'apartheid in Sudafrica eccetera eccetera, e bisogna però dire che si è aggiunta un'ulteriore difficoltà, e questa è dovuta alla megalomania, la furiosa megalomania del Comitato Olimpico, che vuole delle Olimpiadi sempre più grandiose, sempre più spettacolari, di modo che praticamente le Olimpiadi le può fare invernali, le può fare solo Putin a Sochi spendendo 40 miliardi, mettendo tra l'altro anche un circuito di Formula 1, noto sport invernale, e Pechino che lo fa, sono sicuro, visto la maquette, saranno delle Olimpiadi straordinarie da un punto di vista degli impianti e delle varie situazioni sportive, perché è chiaro che la Cina in questo momento vuole diventare la prima potenza mondiale, sarà un esempio straordinario di bellezza e di potenza, però il problema è che nessuno può più fare i giochi olimpici invernali, perché tutta la gente ormai è convinta che saranno accumulati moltissimi debiti che poi le persone dovranno pagare, i cittadini dovranno pagare, come Vancouver che ha fatto un preventivo di 2 miliardi ed è finito a 7 miliardi. E qui devo aggiungere velocemente che se una nazione come la Svizzera rinuncia a fare i giochi olimpici, siamo veramente messi male. La Svizzera però in questo caso ha preso un enorme abbaglio, perché il Comitato Olimpico, in seguito alla sua megalomania, è costretto a fare marcia indietro, accetta che l'Olimpiade non sia più una famiglia, diciamo, nello spazio, nel perimetro di 40 chilometri, ma che lo sia in uno spazio enorme, e la Svizzera ha avuto un abbaglio anche ideologico da parte del Partito Socialista, non ha capito che il Comitato Olimpico deve fare assolutamente marcia indietro. L'ha capito l'Italia molto più veloce, che non solo non spenderà soldi per i giochi olimpici del 26, ma addirittura sarà cofinanziata dal Comitato Olimpico, che ha capito che se non faceva così nessuno le voleva più. Questo è il vero grosso problema dei giochi olimpici, al di là dei boicottaggi, addirittura che non ci possono più essere perché nessuna nazione democratica le vuole più organizzare.
Ecco, Libano Zanolari ha già sganciato un po' di bombe. Allora, facciamo così, sappiamo che poi Libano Zanolari è impegnato, però noi lo coinvolgiamo ancora tra un attimo dopo Laura Pausini, perché volevamo chiederci, ma io, se fossi io un atleta, Nicola, in questo momento a dover andare in Cina, con la pandemia, con le restrizioni, passare il tempo a fare la gara o chiuso dentro una stanza di dimensioni così modeste, io non andrei volentieri, non so te.
A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. Chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé a chi supplica e poi se ne dimentica. A chi non ha un segreto da sussurrare ma una bugia da sciogliere. A chi non chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli con i tuoi. Benvenuto a un treno verso il mare e che arriva in tempo per Natale. Benvenuto ad un artista e alla sua passione. Benvenuto a chi non cambierà mai a un anno di noi. A questa luna che i sogni li avvera o li dà o li nasconde in opportunità, a chi scivola, a chi si trucca in macchina. E benvenuto sia questo lungo inverno, semmai ci aiuta a crescere, a chi ha coraggio, a chi ancora non ce l'ha. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a chi si spoglia per mestiere o voglia e alle stelle chiede aiuto o pietà.
Arriva in tempo per Natale. Laura Pausini con Benvenuto ci porta un po' nell'anno nuovo e alle cose che saranno. Tra le cose che saranno c'è già adesso molta attesa e un po' di incertezza, più di un po', per i giochi olimpici invernali che si terranno in Cina. E era proprio Libano Zanolari, giornalista, già commentatore sportivo per la RSI, che ci stava raccontando alcune cose geopolitiche. Nicola, esatto, perché questa storia si può prendere da molti punti di vista.
Sì, e ve lo ricordo che Libano Zanolari ha cominciato a seguire le Olimpiadi estive già da Monaco 72 e quelle invernali da Innsbruck 76. Sembra la preistoria pensando a cosa sono diventate oggi le Olimpiadi. E poi ovviamente la Cina vuole dare un'immagine di sé di assoluta sicurezza creando queste bolle sanitarie dentro le quali dovranno immergersi non soltanto gli atleti ma anche i giornalisti. Parlavo proprio ieri sera con Ella De Ossola, che è la nostra inviata e che ha seguito anch'essa molte edizioni dei Giochi Olimpici, e diceva in Giappone già si capiva che cosa sarebbe stata la situazione: controlli, tamponi, in caso di positività al Covid si viene praticamente isolati, quindi è una situazione che poi in questo caso viene moltiplicata. Ovviamente poi la Cina che preclude anche la visita di spettatori dall'estero, quindi saranno davvero delle Olimpiadi, se ci saranno, ovattate. Libano Zanolari, sempre le Olimpiadi sono state, come dire, in qualche modo un momento in cui bisogna calarsi dentro un ambiente strano, però appunto le edizioni passate sembravano anche l'occasione per così creare una certa fratellanza. Queste di Pechino lasciano decisamente più dubbi che domande, tanto più quando ci sono addirittura federazioni sportive che rinunciano a mandare i propri atleti per ragioni meramente economiche. Qui mi riferisco all'hockey.
Sì, l'hockey è un vero e proprio scandalo e dimostra come in definitiva i giochi olimpici invernali siano assolutamente diversi da quelli estivi. Nessuno si immagina di boicottare i 100 metri ai giochi olimpici estivi, ma la potente National Hockey League di hockey, nella quale milito con grande successo e moltissimi svizzeri, arrivo addirittura a dire che la Svizzera, con i giocatori di hockey impegnati in America, avrebbe potuto puntare al titolo mondiale a questo punto, perché sono tutti bravissimi e hanno grande successo. Ora, per dire qual è la situazione, una lega di hockey, che è la prima al mondo, d'accordo, che nega i suoi giocatori alle Olimpiadi è veramente ridicolo, e di fatto cancella il senso dei giochi olimpici. È un'arroganza straordinaria ed è incomprensibile, perché i giochi olimpici sono la massima manifestazione mondiale. Già nell'antichità 60.000 greci andavano ad Olimpia, noi siamo in estate attorno ai 100.000, e quello che voglio dire è che comunque le Olimpiadi, naturalmente per me in particolare, perché sono appassionato di storia e cultura greca, ma per tutti, l'ambiente è assolutamente straordinario, tutta la gioventù del mondo vuole partecipare ai giochi olimpici, e questo anche ai nostri tempi è un'avventura incredibile. C'è una grande passione in tutti i popoli del mondo, in tutta la gioventù, e prima c'erano fino al 2012 addirittura 7-8 candidati per i giochi olimpici, adesso non ce ne sono più, è solo il comitato olimpico che si sta autodistruggendo, ma dovrà cambiare, dovrà ridurre i suoi termini, rendere l'Olimpiade molto più sportiva, più umana, pretendere meno, non pretendere i migliori architetti, i migliori impianti al mondo, e lavorare di più nel senso di recuperare, cioè per la fratellanza umana, per la grande gioia di essere assieme e soprattutto per essere in pace, perché il concetto fondamentale dei giochi olimpici è la competizione senza la guerra, la competizione incruente e pacifica, e questo è un grande senso che dobbiamo difendere, e vale la pena di difenderlo sempre. E naturalmente Pechino è in una situazione contingente per via del virus, ma cambia assolutamente nulla. L'Olimpiade deve rimanere l'Olimpiade.
Tanto più che quando guardiamo alla storia e ai boicottaggi incrociati, e qui penso per esempio a Mosca 1980, quando gli Stati Uniti boicottarono la partecipazione, poi in qualche modo restituita con altrettanta diciamo durezza dalla Russia a Los Angeles 84, insomma, assistere ad Olimpiadi sulle quali gravano boicottaggi politici e in questo caso interessi economici oltre alla pandemia, non credo che sia una bella sensazione neanche per gli inviati sportivi.
È un colpo al cuore, è veramente un colpo al cuore, però l'Olimpiade ha superato tutte queste difficoltà, non possiamo che augurarci che l'intera umanità capisca il senso di questa straordinaria impresa fatta rinascere dopo millenni da De Coubertin, e che si possa andare avanti malgrado tutto.
Tra l'altro ieri sera appunto parlando con Ella De Ossola, che dovrebbe come nostra inviata assistere ai Giochi Olimpici di Pechino, mi diceva: quando parlo con gli atleti, per loro ovviamente l'idea di partecipare ai Giochi Olimpici è toccare un momento, un apice. Poi qualcuno comincia a dirsi: ecco, ma se si tratta di trasferirsi fino in Cina per andare a vivere una situazione così anomala come quella Che la pandemia costringe e gli organizzatori poi a complicare con tutta una serie di misure di controllo, beh, qualcuno potrebbe anche chiedersi se davvero valga la pena. Libano Zanolari, cosa ne pensa? Se ci fossero degli atleti che così decidessero di non partecipare perché non ritengono che il santo valga la candela, come commenterebbe questa decisione?
Sì, però guarda, la situazione è contingente, cioè noi non siamo assolutamente responsabili di questa epidemia, nessuno è responsabile, ci è cascata addosso, o forse noi siamo responsabili per varie ragioni, ma non siamo in grado ancora di individuarle, dovremmo fare un esame di coscienza. Comunque, guarda, sono sicuro che tutta la gioventù di tutto il mondo vorrebbe, è il sogno di tutti, qualsiasi ragazzo, anche io ho sognato di andare ai Giochi Olimpici, naturalmente non ero all'altezza, però il sogno resta, e questa è una situazione particolare, c'è solo da sperare che sparisca. Poi se uno non vuole andare in questo momento è ampiamente giustificabile.
Vedremo quindi che cosa accadrà, perché c'è ancora tempo, speriamo che la situazione da qui al 4 di febbraio migliori. Ovviamente il governo cinese ha dichiarato che tutto è pronto dal punto di vista organizzativo, e ovviamente la Cina sostiene che, avendo gestito le fasi iniziali della pandemia con molta attenzione, con molta efficacia, possa essere in grado di garantire lo svolgimento dei Giochi Olimpici. Vedremo che cosa succederà, insomma, paese che va, norme che trovi. La Cina è un paese grande, le Olimpiadi sono le Olimpiadi, e vedremo che cosa salterà fuori. Sicuramente Libano Zanolari seguirà da osservatore storico quello che accadrà a Pechino, così come faranno i nostri inviati, se ovviamente le Olimpiadi ci saranno.
Grazie Libano Zanolari, davvero, e ci auguriamo di poterti riospitare a febbraio.
Grazie a voi.
A risentirci presto e buon Natale, grazie.
Grazie.
Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Out of season.
Rete 1.
Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città. Accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello. Col viso sopra il petto a leggermi i dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai un gancio. Questa gente che c'è al mondo, io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità. E giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai. Questa potrà mai cambiare la vita. Ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore, che mi fa cantare, amare sempre più, perché domani sia migliore, perché domani.
A Allora, 076-321-1113, naturalmente non abbiamo dimenticato che ci siete anche voi a partecipare, a fare insieme a noi la trasmissione, siccome sono arrivati alcuni messaggi che ci riportano un po' allo spirito olimpico e anche a quello natalizio, commentando le parole di Libano Zanolari per quanto riguarda le Olimpiadi di Pechino. Si parlava delle difficoltà degli sportivi, delle difficoltà naturalmente anche dei giornalisti di approcciarsi a questo evento che arriverà a febbraio. Alcune parole sono state spese riguardo proprio lo spirito che dovrebbe essere sotto ai giochi olimpici. Si parlava dello spirito di concordanza, il sentirsi più vicini tra popolazioni. Giustamente, piccola riflessione natalizia, però se poi ci sentiamo buoni solo sotto durante i giochi olimpici, ma durante l'anno non si fa niente per migliorare i rapporti internazionali, allora tanto vale. In tanti casi non è facile essere solo sportivi, bisogna anche essere coerenti. Ed era proprio in quella la direzione che stava aiutandoci a tracciare il collega giornalista. La geopolitica è sempre centrata a qualcosa, adesso ci si mette anche l'elemento sanitario a complicare ulteriormente le cose. Comunque Libano Zanolari è stato chiaro, anzi parole come pietre in un certo senso. Allora, do il benvenuto a Roberto Antonini, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, è un tema che abbiamo a Rete 1 già sollevato, è venuto fuori parzialmente anche ieri mattina in 7:20, perché Marcello Fusetti ha iniziato a raccontarci come mai il Natale a un certo punto è entrato nel nostro calendario datandosi 25 di dicembre. Però diciamo, qui ci sono la parte religiosa, la parte favolistica, leggendaria, e la parte proprio quella contabile, calendario alla mano, Roberto. Certo. Cominciamo dall'inizio.
Cominciamo dall'inizio, dunque, della nascita di Gesù.
A Betlemme, però allora, lui era di Nazareth,
ecco,
giusto?
Come dicevi, sì, e come dicevi tu, qui siamo sempre in mezzo alla storia, ma anche alla leggenda, alle tradizioni, alle manipolazioni della storia, alle traduzioni, cioè è molto complicato. Le leggende sono importanti ed è importante la tradizione. Gli storici spesso sono scettici, dunque dicono che sì, probabilmente Gesù era di Nazareth, probabilmente Maria, la partoriente, va a Betlemme. Ma perché va a Betlemme quel giorno? Betlemme si trova proprio vicinissimo a Gerusalemme, praticamente in periferia, perché è già stato in Israele e in Palestina. Ma perché era in corso un censimento che era stato deciso da re Erode. Allora, perché fa un censimento e fa venire questa famiglia da Nazareth? Non si sa. Nazareth è a nord, qui invece siamo in Giudea, Nazareth è in Galilea. Comunque, questa vicenda è raccontata da due dei quattro Vangeli considerati canonici. Canonici significa riconosciuti, un secolo più tardi, nel secondo secolo dopo Cristo, riconosciuti come parte della Bibbia cristiana. Naturalmente nella Bibbia ebraica non ci sono i Vangeli, no? Dunque ci sono quattro Vangeli considerati canonici, sono stati scritti probabilmente tra il 70 e il 90 dopo Cristo, scritti in che lingua? Anche lì la storia non è sicura, probabilmente in greco, probabilmente uno, quello di Matteo di cui parliamo, in aramaico. L'aramaico è una bellissima lingua semitica ed era la lingua che parlava Gesù, che però morì 40-50 anni prima. Dunque anche qua i Vangeli sono stati scritti ben dopo la morte di Gesù, ma uno dunque di questi Vangeli fu scritto da Matteo, secondo la tradizione cristiana era l'apostolo, ma gli storici sanno che non era l'apostolo, anche per questioni proprio anagrafiche, certo. L'altro invece era scritto da Luca, che era il terzo dei Vangeli canonici dopo Marco e Matteo, no? Dunque troviamo la storia della nascita di Gesù lì in questi due Vangeli, non negli altri. Allora, per ritornare a bomba, nel Vangelo di Matteo si indica di fatto una data, anche se non è esplicita, perché si dice così: Gesù nacque nei giorni di re Erode. Ora, noi sappiamo dalla storia che Erode muore nel 4 avanti Cristo. Dunque qua cominciamo a capire che qualcosa non quadra. Erode era, secondo Matteo, il crudele re della Giudea a cui attribuisce la strage degli innocenti, cioè a un certo momento Erode dice uccidiamo i bambini maschi, ma gli storici dicono non è vero, ecco. Ma sono importanti anche le leggende. Dunque appare evidente che la datazione attuale è sbagliata, il Cristo non può essere nato 4 anni dopo la morte di Erode, visto che Matteo dice che c'era il re Erode quando lui è nato, dunque qualcosa non quadra.
Quindi sicuramente re Erode, personaggio storico riconosciuto, esistito, e a questo punto quale sarebbe la data corretta?
Allora, la data corretta è un po' diversa, perché a fissare dunque quell'anno lì, quell'anno zero con la nascita di Gesù, fu un monaco, ma diversi secoli dopo, il monaco, un monaco medievale che fu anche un matematico, che si chiamava Dionigi il Piccolo, non perché fosse piccolo, ma semplicemente perché era molto umile, e dunque si era attribuito questo epiteto. Visse Dionigi il Piccolo attorno al V secolo, VI secolo, ed è considerato l'ideatore della cronologia ancora in uso, secondo la quale noi saremo nell'anno 2021, ma in realtà non è così, perché dovremmo essere 4, 5 o 6 anni prima, considerando che Gesù è nato quando c'era Erode è nato nell'anno è morto nell'anno meno 4, dunque Gesù deve essere nato probabilmente nell'anno meno 5, meno 6, dunque saremmo in pratica, Elisa, attorno al 2014-2015, non nel 2021. Tra l'altro, dunque, questo Dionigi il Piccolo fu anche artefice della complicatissima datazione della Pasqua. Perché è complicatissima? Perché se noi seguiamo l'anno solare, la Pasqua invece è l'anno lunare, dunque è più corto e dunque cambia ogni anno, no? Sostanzialmente, come per i musulmani che hanno quest'anno lunare. Allora, per riassumere, se Gesù è vissuto quando c'era Erode, come dice Matteo, allora nacque qualche anno prima di quanto comunemente creduto. Gesù nacque, per essere ancora più chiari, probabilmente nell'anno meno 5, meno 6.
Allora, abbiamo capito che c'è la storia, poi c'è la leggenda, i miti, la memoria tramandata. Però di solito quando si ha a che fare con un testo ci sono delle modifiche ai testi, ci sono degli archivi che magari non concordano tra di loro, eccetera.
Ma certo, noi pensiamo che spesso, pensiamo che sia tutto chiaro, invece in realtà c'è un'intersecazione di leggende, di credenze, miti, manipolazioni, stratificazioni storiche. Per esempio il presepe. Allora, il presepe in realtà è un'invenzione molto più tardiva.
Medievale.
Medievale, San Francesco. È stato San Francesco a creare questo presepe, no? E poi i particolari, per esempio, del bue e dell'asinello che scaldano il bimbo nella grotta, o i nomi dei magi, li troviamo non nei Vangeli canonici, dunque quelli riconosciuti, ma in un Vangelo apocrifo, cioè escluso dal canone della Bibbia cristiana, dunque perché è considerato falso sostanzialmente, ma è quello che invece fa riferimento quando noi pensiamo al Natale, no? Allora, in questo caso,
la mangiatoia, il bue e l'asinello, sì.
Ecco, esattamente. Si tratta in particolare di un Vangelo che si chiama dello Pseudo Matteo. È stato scritto, pensate, più quasi 1000 anni dopo la nascita di Gesù. Pensate dunque come può raccontare una cosa 1000 anni dopo, quando non c'erano naturalmente gli archivi e gran parte della popolazione non scriveva, non leggeva. Ma comunque molto interessante, perché in realtà di nuovo siamo in mezzo alle leggende, alla storia, ed è tutto molto bello, non è perché è leggenda che è qualcosa di negativo, siamo di fronte a quello che spesso è la realtà delle tradizioni, da Guglielmo Tell a Mosè, che sono in gran parte delle leggende, che però hanno dei tratti di storia reale.
Anastasia, poi continuiamo. I won't fuss, I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. Woo! Come on.
I'm not that kind of girl.
Station su Rete 1, questo è Mille Voci. Stiamo raccontandovi la datazione del Natale e come mai domani moltissimi, non tutti, si ritroveranno chi sotto l'albero, chi vicino al presepe, a magari scartare qualche dono. Non tutti, lo ripetiamo, però siccome il nostro calendario si basa su questo tipo di calcolo, è opportuno andare a vedere il come mai lo facciamo. Stavamo parlando del 25 dicembre. Oltre all'anno, che dicevamo quest'anno dovremmo dunque, se ricalcoliamo giusto, essere nel, più o meno nel 2015, non ho ancora capito se sarei più giovane per effetto di questo calcolo, vabbè, allora anche il giorno è sbagliato oltre l'anno.
Certo, il giorno è sbagliato, è molto probabile, diciamo che c'è una possibilità su 365 che sia giusto, perché in realtà non sappiamo quando nacque Gesù, ma la data della nascita fu fissata, questa è storia, a metà del IV secolo, cioè verso il 300 qualcosa, da Papa Giulio I. In precedenza i primi cristiani celebravano Natale il 6 gennaio, ma quella di fissarla il 25 dicembre dunque non fu certamente una scelta totalmente arbitraria. Si scrive in effetti in una lunga tradizione carica di significati simbolici che affonda le radici molto probabilmente nelle celebrazioni, lì siamo veramente lontani nella storia, babilonesi, del dio sole che si chiamava Shamash, che ritroviamo in altri culti, per esempio quello di Mitra, che è stato celebrato da tantissime culture, dall'induismo, dallo zoroastrismo persiano, cioè Zarathustra, e poi dall'impero romano. Ma siamo con questo mito, dunque, a cui fa riferimento il Natale, addirittura attorno all'anno 1000 prima di Cristo, dunque affonda le radici molto lontane nella storia questa data.
Mitra, come altre divinità di altre culture, una divinità solare riferita al sole.
Esatto, allora se ci riferiamo al sole possiamo capire perché è il 25 dicembre, ma ritorniamo a Mitra dunque. È di tradizione orientale, lo abbiamo detto, è celebrata da diverse culture, dagli induisti, grandissima cultura, ma anche quella dei persiani che erano zoroastriani, cioè si rifacevano a Zarathustra, ma poi anche da Alessandro Magno e i suoi successori, e poi, l'abbiamo detto, dai romani durante l'impero, e i romani ne fanno anche un culto ufficiale. Il sole è importantissimo in questi culti, li ritroviamo anche naturalmente nell'Egitto, Ra e Aton, grandi divinità del Pantheon degli Egizi, e possiamo dire che in sostanza il nostro Natale è intimamente legato proprio al sole, che raggiunge il punto più basso nel cielo attorno al 21-22 dicembre, il solstizio d'inverno, no? Ne abbiamo parlato, credo, anche in questi giorni. E dunque siamo proprio in questi giorni, i giorni del solstizio d'inverno che è appena passato, le giornate si stanno di nuovo allungando, il cielo guadagna luce, il sole ha la meglio sul buio, sulle tenebre, il simbolismo è chiaro, la rinascita dopo la morte. Il solstizio d'inverno è dunque un punto di svolta di questo passaggio, per quello che è presente in tutte le culture, no? Perché si ha l'impressione, dunque, c'è il buio e poi si rinasce, c'è la luce che ritorna. Nei primi decenni dell'Impero Romano si celebravano già diversi culti, e qua vale la pena di citarne alcuni, i Saturnali, per esempio. Può essere un po' scioccante, ma erano praticamente delle orge. Ricordano un po' il nostro carnevale, non era come il Natale, c'era un ribaltamento dei ruoli, c'erano degli eccessi di ogni genere. E poi più tardi, dopo i Saturnali, c'erano con l'imperatore Aureliano i Natali Soli Invicti, cioè il giorno della rinascita del sole invincibile. Ma anche se pensiamo alle pietre di Stonehenge in Gran Bretagna, diverse altre celebrazioni pagane, il sole è centrale. E il nostro Natale cristiano non fa altro che integrare, assorbire queste diverse tradizioni pagane.
E quindi se ci mettiamo gli alberelli, le renne, la neve?
Allora, se ci permette, in realtà c'è qualcosa di nuovo, di non artificiale, anche negli alberelli, perché questi vengono, l'idea dell'albero, ovviamente l'abete non viene dal Medio Oriente, viene dalla Germania, e i germanici, i barbari, mentre dunque i romani, abbiamo sentito, con i Saturnali o il giorno del sole invincibile, loro avevano una festa che si chiamava Iule. E l'idea è questa, dunque, è quella del Cristo Salvatore che porta il riscatto. La tenebra, l'abbiamo detto, fa posto alla luce, e in quello che è forse il mito più noto a livello forse mondiale che riguarda proprio la luce e la rinascita, Iside, dea della maternità, quella la ritroviamo anche questa nel Natale in realtà, perché è stata integrata dai romani. Allora, cosa succede? Molto brevemente, Iside, dea della maternità, fa rinascere il fratello e marito Osiride, era sia fratello sia marito, che era stato ucciso dall'altro fratello Set, fatto a pezzi, tantissimi pezzi. Iside va, ritrova tutti questi pezzi, li rimette assieme, si fa fecondare e fa un figlio, Horus. Ed è interessante perché Horus è l'unico che può guardare in faccia il dio sole Ra.
Allora si capisce che c'è anche già collegata qualcosa alla reincarnazione. Siamo proprio in conclusione, quindi 25 dicembre è una data fittizia però di altissimo valore simbolico.
Assolutamente, allora qua potremmo parlare di tante altre cose, naturalmente reincarnazione, rinascita eccetera, ma la data del Natale, che poi come abbiamo detto è stata fissata durante il IV secolo, ma che è poi il nostro 25 dicembre riguarda il calendario gregoriano, fino al quasi 1600 c'era un altro calendario giuliano, dunque c'è uno scarto, probabilmente prima era il 22 e il 23, adesso il 25 dicembre, altamente simbolico. Alla scuola media, al liceo, molti di noi hanno memorizzato una data facile, Natale dell'anno 800, importante perché quel giorno Leone III, il Papa, è incoronato a Roma un certo Carlo, che era re dei Franchi e dei Longobardi, naturalmente Carlo Magno, che divenne quel giorno imperatore del Sacro Romano Impero, il grande Carlo, Augusto e Sereno, ci dicono i testimoni. E cosa fa Carlo? Va a pregare subito dopo sulla tomba di Pietro e prega lì, dunque. Gesto altamente significativo perché Pietro, San Pietro, quello che prima si chiamava Simone, fu nominato da Gesù capo dei 12 apostoli, che furono dunque all'origine del cristianesimo. San Pietro fu il primo papa, condannato poi a morte da Nerone, impiccato con la testa in giù, secondo la tradizione. E a Natale del 25 dicembre dell'Ottocento, dunque, il cristianesimo rinasce nella sua dimensione politica.
E grazie anche a Carlo Magno che ha scelto una data facile per farsi incoronare. Natale nell'anno 800. Grazie Roberto Antonini.